Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Guardiamo insieme al capitolo 6 di Matteo. Matteo, capitolo 6. E siamo all'undicesimo messaggio sulla preghiera del discepolo. E voglio leggervi la preghiera e poi due versetti a cornice, il versetto 14 e 15, e poi entreremo nel merito dello studio di questa mattina. Matteo 6, a partire dal versetto 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Versetto 12 è la petizione sulla quale vogliamo richiamare la vostra attenzione questa mattina per la terza volta. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. La parola perdono ci colpisce immediatamente. Perdono è forse la parola più meravigliosa di qualsiasi lingua. Non c'è niente di più bello che sapere che i propri peccati sono stati perdonati tutti da Dio. Non c'è niente di più bello in ambito umano di sapere di essere stati perdonati da qualcuno a cui si è fatto un torto, o che si è ferito, o che si è fatto male. Il perdono è una parola emozionante. C'è un epitaffio in un cimitero fuori la città di New York. C'è una grande lapide e su quella non c'è il nome della persona che risiede nella tomba, non c'è scritto quando è nata o quando è morta, non c'è scritto amata madre, padre, marito, moglie, fratello, sorella, figlio, figlia. Solamente una parola si estende da un capo all'altro della lapide ed è la parola perdonato. Qualcuno ha voluto far sapere che poteva morire in pace perché era stato perdonato e quello è tutto ciò che conta. Veramente. Henry Ward Beecher disse: «Lasciatemi andare a segare un ramo da uno degli alberi che stanno germogliando nel mio giardino e per tutta l'estate ci sarà una brutta cicatrice nel punto in cui è stato fatto il taglio. Ma, entro il prossimo autunno, sarà perfettamente coperta dalla vegetazione e nell'autunno successivo sarà nascosta alla vista e tra 4-5 anni ci sarà solamente una leggera cicatrice nel punto in cui è stata fatta e tra 10 o 20 anni non sospetterete mai che ci sia stata un'amputazione. Ora, gli alberi sanno come far crescere le loro ferite e come nasconderle». E l'amore non aspetta tanto quanto gli alberi. Mi piace. Pietro disse che l'amore copre una moltitudine di cosa? Di peccati. L'amore ha molta più fretta degli alberi. Il perdono è un bene vitale dell'amore. Ora, Dio ha detto molto nelle scritture su questo tema del perdono. Il perdono, vedete, è il bisogno spirituale più profondo dell'uomo. Segnatevelo bene. È il bisogno spirituale più profondo dell'uomo. Infatti, senza il perdono, l'uomo non entra mai in relazione con Dio. Senza il perdono, l'uomo paga la propria pena per il proprio peccato. Senza il perdono, passa l'eternità all'inferno. Il perdono quindi diventa il bisogno spirituale più profondo dell'uomo e quello è qualcosa che deve avere se vuole conoscere Dio e se vuole godere del paradiso. È il bisogno spirituale più profondo dell'uomo anche perché è l'unico modo per liberarlo dall'ansia e dalla pressione che la colpa del peccato esercita sulla sua vita. E così, quando nel versetto 12 si arriva a questa, la prima delle due petizioni spirituali di questa preghiera, si tocca l'uomo nel punto più profondo del suo bisogno. Rivolgersi a Dio per ottenere il perdono è la cosa più vitale di tutte. Ed io credo che questa mattina dobbiamo porci alcune domande, dato che il perdono è il bisogno spirituale più profondo dell'uomo. Avete sperimentato il perdono che viene da Cristo? Questa è la prima domanda. E se l'avete sperimentato, allora anche come cristiani, mentre camminate nel mondo, state portando i vostri peccati al Signore su base giornaliera per ottenere quella purificazione che viene giorno dopo giorno mentre Egli lava via la polvere del mondo dai vostri piedi quando li impolverate? State sperimentando l'utilità, la gioia e l'intimità con Dio che derivano dalla confessione quotidiana? No, che dire del perdono verso il prossimo? Avete liberato coloro che vi circondano dalla schiavitù delle offese perdonandoli apertamente con tutto il cuore? Queste sono domande che credo dobbiamo porci. Il perdono è una virtù benedetta. Ora, per 2 settimane abbiamo parlato del perdono di Dio nei nostri confronti. Oggi voglio parlare del nostro perdono verso il prossimo, perché alla fine il versetto 12 dice come noi li rimettiamo ai nostri debitori. I versetti 14 e 15 dicono che se noi perdoniamo veniamo perdonati e se non perdoniamo non veniamo perdonati. E quindi voglio soffermarmi sul concetto del perdono reciproco. Allora, lasciatemi iniziare dicendo questo, voglio che ve lo segnate bene, ok? Ci sono diverse ragioni per le quali dobbiamo perdonarci l'un l'altro e voglio offrirvi un elenco, ok? Annotatele perché credo che dobbiate conoscerle. Numero 1. Dobbiamo perdonarci a vicenda perché questo è il carattere dei santi. Questo è il carattere dei santi. I cristiani sono caratterizzati dal perdono. Matteo capitolo 5, versetto 43, tornando indietro al 5° capitolo, troviamo che i rabbini giudei tradizionali insegnavano amerà il tuo prossimo ed odierà il tuo nemico. Essi insegnavano che il principio era quello di amare il prossimo e di odiare i propri nemici. Però il Signore disse, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché possiate manifestare che siete figli del Padre vostro. In altre parole, perdonare il prossimo, benedire coloro che ci maledicono, che equivale a perdonare, amare i nostri nemici, che è la stessa idea, è tutta una caratteristica che manifesta che noi siamo figli di Dio. Perdonare è una caratteristica dei santi. Voglio dire, noi siamo coloro che sono stati perdonati, non è vero? Possiamo quindi dimenticare così velocemente il fatto che siamo stati perdonati e non siamo pronti a perdonare di conseguenza? Sapete, come cristiani, quando non perdoniamo qualcun altro, ci poniamo su un tribunale più alto di quello di Dio, perché Dio perdona infinitamente. E quella è idolatria, perché ci stiamo adorando come se fossimo Dio ed usurpiamo il nostro posto. In secondo luogo, io credo che dobbiamo perdonarci a vicenda, non solo perché quello caratterizza i santi, ma anche perché segue l'esempio di Cristo. Prima Giovanni 2,6 dice che se diciamo di dimorare in Lui, dobbiamo camminare come Lui ha camminato, giusto? E com'è che ha camminato? Ha camminato nel perdono. Ed è per questo che in Efesini 4,32 ci viene detto che dobbiamo perdonarci a vicenda così come Dio, per amor di Cristo, ci ha cosa? Ci ha perdonato. Cristo ha stabilito un modello, uno schema, per il quale la morte di Cristo ed il perdono di Dio tramite di Cristo non è solamente per Lui, è per la sua gloria ovviamente, ma va più in là di quello, ci ha dato un modello di perdono. Sulla croce, a coloro che gli avevano conficcato i chiodi nelle mani, a coloro che gli avevano sputato addosso, che l'avevano deriso, gli avevano conficcato la corona di spine sul suo capo benedetto, disse, Padre cosa? Perdona loro. E quello è il modello. La gravità di qualsiasi offesa nei nostri confronti non può essere pari a quella, proprio come disse l'autore di Ebrei, non avete ancora sofferto fino allo spargimento del sangue. Nessuno di noi ha mai sopportato quello che ha sopportato Cristo, il quale ci ha perdonato ed ha così stabilito il modello, l'esempio ed il rappresentante da seguire. Dobbiamo perdonarci l'un l'altro perché una caratteristica dei santi è quella di perdonare, ed in secondo luogo perché quello è il modello stabilito da Cristo. In terzo luogo dobbiamo perdonarci l'un l'altro perché quello esprime la più alta virtù dell'uomo. La più alta virtù dell'uomo. Io credo che l'uomo manifesti al meglio la maestosità della sua creazione, immagine di Dio, quando esprime il perdono, e credo che questo sia indicato in Proverbi capitolo 19, versetto 11, dove dice: il senno rende l'uomo lento all'ira, ed ascoltate qui, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. La massima dimostrazione, la più alta dimostrazione della virtù, di cosa significa essere umani, è quella di passare sopra le offese, le trasgressioni. Dobbiamo perdonarci a vicenda, perché quello è caratteristico dei santi, perché quello è l'esempio imposto e stabilito da Cristo e perché è la virtù più elevata del significato dell'essere umani. Quarto luogo, dobbiamo perdonarci a vicenda perché quello libera la coscienza dal senso di colpa. Libera la coscienza dal senso di colpa. Quando c'è bisogno di essere perdonati e di perdonare, c'è il senso di colpa. Mi viene in mente Davide, che nel mezzo di una situazione di non perdono incorre ad un sacco di problemi. I suoi succhi vitali si seccano, il suo sistema linfatico, il sistema sanguigno, il flusso del suo sistema nervoso, la saliva, tutto era sbagliato. Si ammalò e le sue ossa stavano invecchiando, per così dire, e il suo ruggito continuava ad indebolirsi ogni giorno. Un cuore che non perdona è un vantaggio per Satana, secondo il capitolo 2 di Seconda Corinzi. È una radice di amarezza che crea un sacco di vincoli alla coscienza. Quindi dobbiamo perdonarci a vicenda per liberare la coscienza. Sapete, le persone che portano rancore, amarezza e che hanno un atteggiamento di rabbia nei confronti di certi individui che permettono che quello si protragga nel tempo senza trovare alcun sollievo, non fanno altro che ferirsi da soli. Dale Carnegie racconta la storia di una visita a Yellowstone per dar da mangiare degli orsi grizzly. E quello ovviamente si può fare solo a distanza, ma quando arrivarono stabilirono il tutto e iniziarono a organizzare la cosa, presero un mucchio di rifiuti, li misero insieme e la guida gli disse che l'orso sarebbe arrivato. E di fatto così fu. E sapete, l'orso grizzly è probabilmente l'animale più feroce del continente nordamericano. L'unico animale che forse sarebbe in grado di tenere testa ad un grizzly sarebbe l'orso Kodiak o un bisonte selvatico arrabbiato, ma il grizzly non ha molti nemici. Domina piuttosto bene la sua scena e questo grizzly venne, iniziò a mangiare, ovviamente a loro non piace vedere nessuno nel loro territorio, diceva la guida, e tutto ad un tratto c'era questa piccola cosetta bianca e nera che si presentò sulla radura. Era una puzzola. E la puzzola mise il naso proprio lì dove si trovava l'orso ed iniziò a mangiare e a godersi il momento e così si prendeva un po' del cibo dell'orso. Carnegie disse di aver notato che la puzzola era molto sfacciata, però l'orso non fece nulla. Ed insieme condivisero il cibo. Carnegie disse: perché? Ma la risposta è semplice. L'alto costo del pareggio. L'orso non voleva pagare il prezzo. Un orso intelligente. Più intelligente di molte persone che conosco, certamente, che si rovinano con gozzi tossici, infarti e coliti, perché serbano rancore. Un padre con il suo bambino di 14 anni un giorno entrò nello studio medico e disse al dottore: dottore, sono venuto a prendere altre pillole per la colite di mia moglie. Il figlio rispose immediatamente: con chi si sta scontrando adesso? Il dottor Macmillan scrisse un libro in cui incluse un capitolo intitolato «Non è quello che mangi, ma quello che ti mangia a te». Quello è il vero problema. Perché dovremmo perdonarci a vicenda? Innanzitutto perché caratterizza i santi, in secondo luogo perché segue l'esempio di Cristo, in terzo luogo è la massima espressione della virtù dell'essere umano e quarto libera la coscienza dal senso di colpa che porta a molte malattie della mente e del corpo. In quinto luogo, dobbiamo perdonarci a vicenda perché ci libera dalla disciplina. Ci libera dalla disciplina. Dove c'è uno spirito non disposto a perdonare, c'è peccato. E dove c'è peccato, c'è anche disciplina. Ed ogni figlio che il Signore ama, lo castiga e lo disciplina, dice Ebrei 12. Ed in Prima Corinzi la loro animosità reciproca, la loro amarezza, il loro spirito di partito e le loro fazioni avevano trasformato la festa dell'amore in qualcosa di orribile, in un qualcosa di molto vile. E a causa di ciò molti di loro erano deboli, malati, alcuni erano addirittura morti. Ed il Signore li aveva castigati fino a quel punto per la mancanza di un corretto rapporto d'amore reciproco. Ora, tutti questi sono motivi importanti per cui dovremmo perdonarci un altro, ma ce n'è uno che è ancora più importante di tutti questi cinque. Dobbiamo perdonarci un altro, perché se non lo facciamo, non veniamo perdonati nemmeno noi. E questo si trova nel nostro brano. Ora, questi versetti 14 e 15 sono un paio di versetti scioccanti e sorprendenti, e molte persone non li capiscono, e devo dirvelo. Per coloro che non c'erano, dovete per forza ascoltare gli ultimi due messaggi che abbiamo insegnato per ricevere il significato pieno di tutto ciò che stiamo dicendo, perché sono chiave per comprendere tutto lo sfondo, però cercherò di dirveli più velocemente possibile, ok? Ora, ricordate questo. In questa preghiera ci stiamo scontrando su questa, la prima petizione riguardante il bisogno spirituale dell'uomo. Le prime tre riguardarono Dio: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. In altre parole, prima ancora di arrivare a te stesso, Dio deve avere il posto che gli riguarda nella preghiera. Quando avrete filtrato la profondità di queste prime tre petizioni, vi allontanerete immediatamente da tutti i vostri desideri più egoistici. E allora riconoscerete che Dio è il sostentamento del vostro pane quotidiano, e non avreste alcuna vita spirituale con dei bisogni se non avreste una vita da cui partire. Quindi è Lui che se ne deve occupare. Poi si arriva alla vita spirituale e qui si ha a che fare immediatamente con il proprio peccato. Dio al primo posto e poi i bisogni dell'uomo spirituali e fisici. Ed arrivando a questo versetto abbiamo condiviso con voi che ci sono quattro cose che dobbiamo sapere. Il problema, cioè il peccato, espresso dalla parola debito, e nei versetti 14 e 15 la parola trasgressione. La soluzione, cioè il perdono, due volte nel versetto 12, due volte nel versetto 14 e due volte nel versetto 15. Il problema è che siamo peccatori ed il peccato porta alla colpa e alla condanna, e la soluzione è il perdono basato sulla morte di Cristo. Ora, cosa abbiamo detto a proposito del perdono? Vi abbiamo detto che ci sono quanti tipi di perdono? Due. Vi ricordate? Il primo era il perdono giudiziario, il secondo è il perdono parentale o genitoriale. Se non capite questo, non riuscirete mai ad interpretare questi versetti. Il perdono giudiziario è quel perdono che Dio concede ad un individuo non rigenerato, non redento, non salvato, che si presenta a Lui, che ripone la sua fede in Cristo e che Dio gli imputa la giustizia di Cristo e lo dichiara eternamente giusto, fa cadere il martelletto, dice perdonato, dichiarato giusto, giustificato per sempre. Il perdono giudiziario abbraccia tutta l'eternità e ci imputa la giustizia di Cristo. È un atto stabilito per sempre. Detto fatto, quello avviene una volta per tutte. Tutti i vostri debiti sono stati perdonati totalmente, ne abbiamo parlato in dettaglio due settimane fa. E quindi la domanda si presenta di nuovo: bene, se sono stato giudizialmente perdonato ed ogni mio peccato è stato ricoperto dal sangue di Cristo, passato, presente, futuro, e tutto è sistemato per sempre, e non potrà mai essere modificato, cosa sto facendo quando dico rimetti a noi i nostri debiti? Non potrebbe dire, questa forse è una preghiera di un non credente. No! Quali sono le prime due parole della preghiera? Quali sono? Padre nostro. Non si sta parlando di non credenti qua. Devi far parte della famiglia solamente per iniziare questa preghiera. Questo è il modo in cui dovete pregare come credenti. Ebbene, voi potreste dire, ok, ma se sono un credente e tutto è già stato giudicato nel fatto della salvezza, perché devo continuare a chiedere il perdono? E questo è quello che chiamiamo perdono parentale o genitoriale. Non ha nulla a che fare con il fatto della salvezza, ma ha tutto a che fare con la sua gioia. Ed abbiamo usato quell'illustrazione magnifica ed esauriente di Giovanni 13, dove Gesù dice a Pietro: hai già fatto il bagno, non te ne serve un altro, devi solamente pulirti i piedi. Dio ci ha immersi nella giustizia di Cristo e tutto ciò che vuole fare è spolverare la sporcizia che abbiamo sui piedi raccolta mentre camminiamo nel mondo. Uno è un perdono posizionale, l'altro è un perdono pratico. Uno riguarda la nostra posizione ed il nostro stato davanti a Dio, l'altro invece riguarda il nostro vivere nel mondo. Ed il Signore ci spolvera i piedi. È proprio come dice Giovanni, in prima Giovanni, non è vero? Abbiamo comunione con il Padre, ma vi scrivo queste cose non affinché abbiate comunione, ce l'avete già nella salvezza, vero? Ma vi scrivo affinché la vostra gioia sia cosa? Completa. La questione è la gioia, l'utilità, la produttività ed il benessere spirituale. Questo è il problema. E quando il credente viene salvato, e quando è redento giudizialmente parlando e tutto è stato coperto, non smette di affrontare il peccato, non diventa insensibile al peccato, non è che ignora il peccato, ma continua a confessarlo. Prima Giovanni 1:9, giusto? È uno stile di vita. Noi siamo entrati per fede e quindi è forse giusto smettere di aver fede ed abbandonarla? No. Camminiamo per cosa? Camminiamo per fede. Entriamo confessando il peccato e non ci fermiamo lì, continuiamo a confessarlo, è uno stile di vita. Prima Giovanni 2 dice che se amiamo Dio e siamo nel Signore continueremo ad amare i nostri fratelli, continueremo ad essere obbedienti alla legge di Dio. E se poi tornate indietro a Prima Giovanni 1 vedete la stessa cosa, siete davvero dei credenti, continuerete a confessare il vostro peccato perché la sensibilità al peccato sarà molto più grande di quanto non fosse prima di essere stati salvati. perché prima di essere stati salvati camminavate nelle tenebre, giusto? E non vi era stato rivelato nulla. Però quando siete diventati cristiani avete iniziato a camminare nella luce e tutto fu manifesto, anche il vostro peccato. Quindi qui si sta riferendo a quel lavar di piedi che il Signore fa quando ci lava giorno dopo giorno, epurandoci e purificandoci non per portarci alla salvezza, ma per rendere l'intimità della nostra comunione tutto ciò che può essere. Ho usato l'esempio della mia famiglia. Se un figlio della mia famiglia pecca contro di me o contro le norme che io ho stabilito, non viene cacciato dalla famiglia e di conseguenza non devono far nulla per rientrare a farne parte, però devono venire a sistemare le cose in modo che l'intimità della comunione familiare possa essere mantenuta e ripristinata, giusto? È di questo che stiamo parlando. E quindi abbiamo visto che il problema era il peccato, la soluzione era il perdono, in terzo luogo la richiesta e la confessione. La richiesta e la petizione, la confessione, è che confessiamo i nostri peccati, che li riconosciamo di fronte a Dio. E ve lo dico, miei cari, se non lo state facendo, state mandando in cortocircuito la vostra efficacia spirituale. È così semplice. Oltre a dire, ma quando dici confessate, a cosa ti riferisci? Io non voglio dedicare tutto il tempo a questo questa mattina, però vuol dire questo, confessare il peccato. Però confessare significa dire la stessa cosa, homologeo, dire la stessa cosa. Significa essere d'accordo con Dio sul conto del proprio peccato, è riconoscere il proprio peccato, è pentirsi, ravvedersi al proprio peccato, è rinunciare al peccato ed è ringraziare Dio per avercelo perdonato. E tutto ciò, che è meno di quello, non è vera confessione. Io sono d'accordo con te, Dio, sul conto del mio peccato, hai ragione, e non appena lo fai, liberi Dio di castigarti senza alcuna impunità, te ne rendi conto? Perché hai appena ammesso di essertelo meritato, e Dio ha il diritto di esigere la tua ammissione, perché quando le persone non ammettono il loro peccato e Dio le castiga, spesso danno la colpa a Dio. Ecco perché Giosuè disse ad Acan in Giosuè 7:19, rendi gloria a Dio e confessa il tuo peccato. In altre parole, Dio ti giudicherà, tanto vale ammettere prima di tutto che te lo meriti, così che Dio sarà glorificato in quello. Quindi quando riconosciamo il nostro peccato, glorifichiamo Dio quando ci castiga come colui che ha il diritto di farlo, e poi dobbiamo ravvedercene e dobbiamo allontanarci da esso. Dobbiamo ringraziare Dio per il perdono. Questa è la cosa che Dio vuole che facciamo come parte quotidiana della nostra vita. 1 Giovanni 1:9, siamo noi a confessare continuamente il nostro peccato e siamo noi ad essere perdonati continuamente. Tempo presente, è uno stile di vita. Eppure trovo che molti cristiani non confessano mai il loro peccato come dovrebbero. Sì, ogni tanto quando sono disperati lo fanno, però la frequenza varia e l'intensità varia e a volte li gettiamo lì a Dio in termini generali, però dobbiamo affrontare il nostro peccato. Io credo che questo sia parte integrante per conoscere la pienezza della benedizione nella nostra vita, ed ogni volta che articoliamo il nostro peccato al Signore e ogni volta che lo consegniamo a Lui in modo molto specifico, diventa difficile riprenderlo e ripraticarlo, giusto? Al contrario, credo che la maggior parte delle persone non confessino in modo specifico il loro peccato perché vogliono tenerli un po' in disparte nel caso vogliono usarli di nuovo, giusto? È già abbastanza grave essere peccatori senza essere pur bugiardi, così non li confessano e basta. Ora, cos'è che impareremo quindi esaminando questo quarto punto? Abbiamo visto che il problema è il peccato, la soluzione è il perdono, però quello è solamente l'inizio, perché l'appello è alla confessione qua, ma c'è anche un prerequisito, ed il prerequisito è il perdonare gli altri, perdonare gli altri. Prerequisito assolutamente importante. Versetti 14 e 15 chiariscono l'affermazione alla fine del versetto 12, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, riflettiamo insieme, ok? Il prerequisito è quello di perdonare il prossimo. All'inizio vi ho dato 5 motivi per cui dovremmo perdonarci a vicenda. 5 motivi per perdonare, perché quello è il carattere dei santi, è l'esempio stabilito da Cristo, è la gloria dell'uomo, la libertà della coscienza, la liberazione dal castigo ed infine, proprio qui, per ricevere il perdono noi stessi dobbiamo perdonare. Guardate il versetto 12 e lasciatemi iniziare proprio da lì. Si potrebbe tradurre questo con rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi. L'idea è che prima di cercare il perdono per il nostro ofelema, per il nostro peccato contro Dio per il quale siamo in debito, prima di farlo abbiamo già perdonato coloro che hanno peccato contro di noi. È una cosa molto potente, gente. Prima perdoniamo, poi siamo perdonati. Quello è l'ordine in cui si svolge la cosa. Era quella un'altra ragione per la quale non si sta parlando di non credenti, perché il non credente non ha alcuna capacità, non ha nessuna virtù spirituale per compiere un atto di perdono con il quale potrebbe guadagnarsi tale perdono. Sta parlando di un credente, sta parlando di credenti. Prima di venire a farci lavare i piedi ogni giorno, prima di portare i nostri peccati al Signore, diciamo: Signore, purificami di nuovo ed usami. Dobbiamo essere certi che noi abbiamo perdonato il prossimo. Questo è uno dei prerequisiti. Ripercorrete i vostri passi per un minuto, va bene? Potreste guardare la vostra vita e dire: John, vengo sempre in chiesa, leggo la Bibbia, ascolto a cassette di registrazione, vado a seminario, quello che è, però non ho la gioia che dovrei avere. Mi manca la possibilità di essere usato o usata da Dio, sento che la mia vita non è tutto quello che dovrebbe essere, mi stanco della routine, del tentativo di raggiungere un certo standard spirituale, e qualcuno mi ha detto: ah, devi pregare di più, quindi ci ho provato, oppure: oh, devi seguire questo corso sulla crescita spirituale, oppure devi leggere la tua Bibbia di più, o non stai leggendo abbastanza, oppure ecco qui un libro che dovresti leggere, e siamo qui che esaminiamo tutti questi dati, tutti questi fattori, tutti questi materiali alla ricerca di dov'è che manca la realtà spirituale. E forse la risposta è molto semplice. Forse non state confessando i vostri peccati. Forse non state andando al Signore, non state dicendo: Signore, io riconosco, so che lo sto facendo, lo ammetto, ed ecco qui i miei peccati, purificami. Potresti dire: sì, lo sto facendo, John, lo faccio. Vado al Signore e dico: Signore, ho dei peccati nella mia vita, eccoli qui. Alcune persone che ho conosciuto hanno anche una lista, no? Lo scrivono. E non ho comunque quella gioia, e comunque non ho quell'appagamento, e comunque non vedo quello che dovrei vedere nella mia vita. Beh, non hai fatto abbastanza backup. Fai un passo in più. Forse tutta quella confessione non è sufficiente, perché il Signore non ti sta liberando da quei peccati, perché c'è ancora qualcosa che bolle in pentola con qualcun altro nella tua vita, che non hai perdonato. Ed ha mandato in cortocircuito il tuo benessere spirituale. Magari questo è quello che Gesù sta dicendo. Queste non sono le mie parole, questo è il Signore Gesù Cristo. E noi sappiamo che Lui lo sa. Cominciate ad esaminare la vostra vita, gente, a quel livello. Io so che sto esaminando la mia vita a quel livello. Oswald Sanders disse: Gesù sta affermando un principio. Dio tratta con i suoi figli. Egli ci tratta così come noi trattiamo gli altri. Egli ci misura in base al metro di giudizio che usiamo con gli altri. La preghiera non è perdonaci perché noi perdoniamo gli altri, ma perdonaci come noi abbiamo già perdonato gli altri. Quella è l'idea. Egli ci tratterà così come noi abbiamo trattato loro. Un'altra illustrazione molto chiara. Gesù disse questo: date e vi sarà dato in cambio. In qualsiasi misura voi distribuirete, Dio distribuirà a voi. Luca 6. Che dire di questo? Seminate con parsimonia e raccoglierete con cosa? Con parsimonia. Seminate in abbondanza, cosa? Raccoglierete abbondantemente. Dio ci tratta come noi trattiamo Lui. Qualsiasi cosa investiamo nel suo regno, ne riceviamo il ritorno. Se coviamo peccati, rancori e così via, ci tagliamo fuori dalla benedizione che può derivare da queste cose. Vi abbiamo insegnato tante volte che quando date, investite con Dio e ne ricevete un ritorno. La stessa cosa vale per la confessione del peccato e la ricerca del perdono. Dio vi tratta così come voi trattate il prossimo. E forse il cortocircuito della vostra vita spirituale è solo che avete alcune persone verso le quali nutrite un risentimento o un rancore costante. Anche i giudei lo sapevano. Nel 200 a.C. gli ebrei dissero: perdonare le malefatte del prossimo significa che quando preghiamo anche i nostri peccati saranno perdonati. Lo sapevano anche loro. Erano anche in grado di comprendere quel principio spirituale. Il Talmud, il commentario rabbinico dell'Antico Testamento, dice: chi è indulgente verso le colpe altrui sarà trattato con misericordia dal giudice supremo. E che dire della vostra vita? State perdonando? Perché se non è così, Dio non vi perdonerà e voi potreste anche andare per il mondo intero con i piedi sporchi di fango. Certamente, giudizialmente potreste essere giustificati e la giustizia di Cristo potrebbe essere imputata su di voi, ma la gioia non c'è, l'intimità non esiste e l'utilità scompare. Potreste dire: John, ma se ho un rancore di questo tipo con qualcuno, come faccio ad occuparmene? Tre passi. Io credo che siano molto pratici, Numero uno. Rivolgetelo a Dio come peccato. È da lì che inizia tutto. Portatelo a Dio come un peccato. Signore, c'è questa persona e questo è il modo in cui mi sento ed è un peccato ed io lo ammetto e mi dispiace e lo riconosco e me ne pento e lo voglio abbandonare. E quello è il punto di partenza. Secondo passo. Andate da quella persona. Difficile, no? Ah, ve lo dico solo affinché possiate conoscere la gioia spirituale. Vostra la decisione. A cosa volete rinunciare per ospitare il vostro giudizio ed il vostro rancore? In secondo luogo dovete andare dalla persona e dovete dirgli «Voglio chiederti perdono». Sapete, mi è capitato molte volte che qualcuno lo facesse con me ed ho visto la libertà che ne deriva da quell'azione. Io magari li avevo anche già perdonati, io potrei anche non saper di aver fatto nulla per il quale erano stati offesi o che dovevano venire a perdonare, però dovete andare da quella persona. Terza cosa, il carattere pratico, date a quella persona qualcosa che apprezzate molto. Un approccio molto pratico, vi spiego il perché. Gesù disse, lì dov'è il tuo tesoro, cosa? Sarà anche il tuo cuore. Avete un rancore verso qualcuno, un'amarezza, o forse si tratta di qualcuno della vostra famiglia, fuori dalla famiglia, qualcuno nella chiesa? Qualunque cosa abbiate contro di qualunque persona deve essere affrontata prima di tutto portandola a Dio, in secondo luogo andando alla persona interessata e numero tre dando loro qualcosa di valore. Vi ridrò questo: se mettete nelle loro mani qualcosa di valore, qualcosa che vi è prezioso, il vostro cuore lo seguirà e cambierà il modo in cui la penserete. E a questo punto voglio darvi una vera confessione, ok? Non confesserò nulla in particolare, ma alcune cose selezionate, ok? Ci sono stati momenti nella mia vita in cui ho provato qualcosa per qualcuno che non avrei dovuto provare. Amarezza, sentimenti negativi, mi hai fatto un torto. E ci sono state volte in cui mi sono liberato dalla schiavitù di quel sentimento attraverso questo processo, e la chiave è stata che quando sono andato da loro, e forse gli ho dato un libro che ho comprato, o un assegno, qualcosa, non era sempre la stessa cosa, ma quando gliel'ho dato, lì ho incominciato ad esprimere la libertà del mio spirito. Non c'è gioia come la gioia di dare. Questo è ciò che il Signore ci sta dicendo qui. Confessate al Signore quanto volete, ma non otterrete la libertà del perdono se prima non affrontate l'aspetto umano. Ora, vediamo questo fatto qui in altri passaggi, poi concluderemo, ok? Giusto velocemente, Matteo 5:7. Voglio solo individuare i principi, ok? Non abbiamo il tempo di approfondirli, ne abbiamo già parlato in passato, ma Matteo 5:7, ascoltate qui. Beati i misericordiosi. Abbiamo un intero capitolo su questo libro, Un'affermazione straordinaria. Beati i misericordiosi perché avranno che cosa? Misericordia. E in altre parole, se volete ricevere misericordia da Dio, allora dovete essere cosa? Misericordiosi. È un principio di vita spirituale. Le persone nel regno di Cristo sono misericordiose, sopportano gli insulti degli uomini malvagi ed i loro cuori si esprimono in grande compassione. Ora, in quel contesto, che ha un significato molto più ampio, non voglio rivedere la cosa, però il principio è lo stesso, è paragonabile. Se vuoi misericordia, la devi dare. Lasciate che mi mostri un altro, ok? Capitolo 5, versetto 21. Voi avete udito che fu detto dagli antichi? Quella è un'affermazione che fa riferimento alla tradizione rabbinica. La vostra tradizione rabbinica dice non uccidere, perché chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. In altre parole, il vostro insegnamento è quello, e certamente aveva del vero, ma non era tutta la verità, perché non andava oltre. Cioè la vostra tradizione dice non uccidere e sarai a posto. Uccide ed avrà problemi con la legge. Però io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello Raka, tra l'altro quella è una parola non traducibile, è come dire, non so, non come dire nulla, è più il tono della voce più che per la parola. Per loro era come un, sarebbe come dire senza cervello, stupido, idiota o quello che sia, no? Avete mai visto quei cartoni dove c'è tipo Charlie Brown che si arrabbia e si vedono tutte le stelle, tutti i ghirigori? È quella parola lì. Non è veramente traducibile, quello che sia. Però quando dite quello a qualcuno, o quando dite pazzo, stupido, stolto, quello che è, lì siete entrati in una categoria molto pericolosa. Molto pericolosa. Perché? Versetto 23. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare E lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te? Lasciali la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Fermiamoci lì. Il punto è lo stesso, giusto? Di nuovo, il contesto è un po' diverso, come abbiamo visto nel nostro studio, ma il punto è lo stesso. Non potete offrire al Signore qualche sacrificio per la vostra vita spirituale prima di aver sistemato le cose con le persone che vi circondano. Andate a sistemare quelle cose prima di tutto. Ora, alcuni di voi sono venuti ad adorare il Signore questa mattina, però non potete adorare. Potete ricevere istruzioni, ma non potete veramente offrire a Dio l'adorazione, perché Lui non l'accetterebbe. Non l'accetterebbe. Siete venuti per offrire l'adorazione a Dio e dite: Signore, voglio che tu sappia che io ti lodo, e Signore, voglio che tu mi ripulisca oggi, e invece andrete via proprio come eravate, perché avete relazioni irrisolte e non siete disposti a perdonare alcune situazioni. Pertanto dovete rinunciare alla vera adorazione, dovete lasciare l'altare, dovete tornare indietro, mettere a posto le cose e poi tornare. Quindi non potete adorare oggi e non potete risolvere i vostri peccati, ma potete essere istruiti per iniziare il processo che le renderà una realtà. Ora, chi sono io per non perdonare il prossimo? Chi penso di essere? Di certo io non posso perdonarti. Dio ti ha perdonato, Dio li ha perdonati. Chi penso io di essere? Salmo 23 dice questo: la misericordia mi seguirà, mi perseguirà tutti i giorni della mia vita. Perché? Perché devo avere misericordia per tutta la vita, per il mio peccato. E se Dio è così misericordioso, senza che la sua misericordia venga mai meno, chi sono io per non essere misericordioso? Con nessuno. Non c'è da stupirsi che gran parte del cristianesimo sia in cortocircuito nella sua forza, tanti conflitti irrisolti tra le persone. Quindi allontanatevi dall'altare finché non vi siate sistemati. Il Salmo 66 dice che se avete iniquità nel cuore, il Signore non vi che cosa? Ascolterà. Se state covando qualcosa, Egli non vi ascolterà. E Giacomo lo dice di nuovo. Non è solamente una cosa dei Vangeli, Giacomo lo dice nel 2:13. Perché sarà giudicato senza misericordia chi non ha mostrato misericordia. Ti metti in una posizione di castigo? Il Signore scaricherà davvero il suo castigo su di te se non sei misericordioso verso il prossimo. Cioè, voglio dire, ognuno manifesta la stessa debolezza in modi diversi, cerchiamo di essere indulgenti. Robert Louis Stevenson, che viveva nei mari del sud ed aveva l'abitudine di riunire ogni giorno i suoi figli intorno a sé, e dalla fine della loro piccola discussione insieme, recitavano insieme il Padre Nostro, così come la chiamò lui, ed iniziò a ripeterlo. Ripetere il Padre Nostro, arrivò a metà, si alzò e se ne andò. E in quel periodo della sua vita la sua salute era piuttosto precaria, così sua moglie pensò che si sentisse male, andò da lui e gli chiese: c'è qualcosa che non va? E lui disse: solo questo. Non sono in grado, non posso pregare questa preghiera oggi. Beh, io credo che sia lì che tutto inizia, no? Quello è il punto di partenza, con il riconoscimento di non essere in grado di farlo. Non venite a chiedere perdono se non siete disposti ad offrirlo. Capitolo 18 di Matteo ci offre un ultimo sguardo per illustrare questa enorme verità. Matteo, capitolo 18, versetto 21. L'intero testo che precede questo, tra l'altro, fino al versetto 15, tratta la stessa questione, però non abbiamo tempo di approfondirla. Quando qualcuno ha peccato, si va a cercare la riconciliazione, si porta con sé qualcuno e lo si dice alla Chiesa, e tutto questo ha a che fare con il peccato, con il perdono. E quindi Pietro, in risposta a ciò che il Signore ha detto sul fratello peccatore nella Chiesa e tutto il resto, Pietro dice: Signore, quante volte perdonerò mai mio fratello se pecca contro di me? Ora, i rabbini insegnavano tre volte. Tre volte si deve perdonare. Pietro pensava di essere magnanimo quando disse: sette volte? Cioè, vogliamo raddoppiare la tradizione rabbinica più uno? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Indefinitivamente, infinitamente, senza fine. Perché? Perché dobbiamo perdonare come Dio, per amor di Cristo, ha perdonato noi. E com'è che ci ha perdonato 490 volte? Meglio sperare di no, perché se arriviamo a 491 prima di morire siamo nei guai. Egli ci perdona all'infinito, e questo è quello che sta dicendo il nostro Signore. E poi dice, lo seguo, lo illustri, versetto 23. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Ed avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Ora, fermatevi lì un attimo, ok? Questo tizio era un ratto. Voglio dire, era il peggio, era la feccia. 10.000 talenti sono una somma di denaro così alta che è difficile da concepire come cosa. E lui gli doveva 10.000 talenti. Non potresti dire, ma com'è che un servo può aver accumulato un debito del genere? Probabilmente aveva, non so, rubato la corona, i gioielli, li aveva rivenduti, li aveva perso tutto il ricavato con un brutto investimento. In qualche modo stava rubando dal tesoro del re. Cioè, indebitarsi a quel punto è assolutamente inconcepibile in quel periodo della storia del mondo. 10 milioni di dollari sarebbero stati ben al di là della capacità di comprensione di chiunque. Cioè, quel tizio aveva derubato il re sistematicamente. L'unico modo. Quindi, versetto 25, e poiché quello non aveva i mezzi per pagare, aveva mandato tutto all'aria, tutta la cosa. Cioè, se pensate fosse inconcepibile capire com'è che aveva ottenuto una cosa del genere, immaginate come avrebbe fatto ad essersene liberato. Cioè, che stolto. Voglio dire, il tizio non era solamente disonesto, era anche stupido. Una cosa è rubare, quello è da disonesti, ma è terribilmente stupido perderlo. Così ha dovuto liquidare gli unici beni che aveva e tutto quello che aveva era sua moglie e i figli. Così che nel versetto 25 dice, vendili come schiavi e guadagni un po' di soldi e quello sarebbe stato tutto ciò che poteva fare, no? Guardate il versetto 26, perciò il servo gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Oh, se era davvero una cosa stupida da dire, cosa vuoi dire? Il tizio era stupido in tutti i sensi possibili. E sapete, la vostra reazione normalmente sarebbe stata, non so, sareste infuriati. Se ci fosse qualcuno qui che ti deve un paio di migliaia di dollari, sareste infuriato. Però guardate qui. Il signore di quel servo, mosso da compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, quello sì che è sorprendente. Indovinate un po' chi è che rappresenta questo re. Dio. Indovinate chi è il servo. Noi. Avevamo un debito che non potevamo pagare? Certo che sì. E lui lo perdonò. Perché? Perché era compassionevole. Oh! Com'è possibile che qualcuno possa perdonare una cosa così astronomica? Io voglio mostrarvi di più sul suo conto. Lo stesso servo, al versetto 28, uscì, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Sapete quant'era? Più o meno 3 mesi di lavoro. Noccioline. Niente. Il servo uscì, quello che era appena stato perdonato per 10 milioni, uscì e trovò un tizio che gli doveva 3 mesi di lavoro. Ed afferratolo, lo strangolava dicendo, paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò. E di fatto lui avrebbe potuto pagarlo. Però non volle. Lo gettò in prigione finché non avesse pagato il debito. Ora, non poteva pagare il debito mentre era in prigione, perché non poteva lavorare in prigione. Ma quella era una dimostrazione della malvagità nel cuore di quell'uomo. Così quando i conservi videro quello che aveva fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire la cosa al signore. Il resto dei servi andò a riferire al re quello che quell'uomo aveva fatto. Allora il suo signore, dopo averlo chiamato, gli disse, «Oh, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» Ed il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Gente, questa è l'immagine. Questa è l'immagine di qualcuno che vuole prendere tutto il perdono che Dio ha da offrire, ma non è disposto a darlo a qualcun altro. Vi vedete lì? Serbate forse rancore? Oh, avete dimenticato così velocemente, avete una memoria così pessima che non riuscite nemmeno a ricordare la misericordia che avete ricevuto voi? Thomas Manton disse, non c'è nessuno così tenero verso il prossimo come colui che ha ricevuto misericordia da sé, perché lui sa con quanta delicatezza Dio l'ha trattato. Ora ascoltatemi. Uno dei motivi per cui dovete riconoscere il vostro peccato e confessarlo costantemente per nome è che vi verrà costantemente ricordato quanto siete peccatori, quanto è costante il suo perdono, e quindi in mezzo a tutto quello sarete sempre più inclini a perdonare il prossimo. Ma se non riuscite a riconoscere il vostro peccato, se lo coprite e non lo affrontate, non solo perderete la vostra intimità, la vostra gioia, la pienezza, la vostra utilità, ma vi ritroverete anche non perdonanti verso il prossimo perché non siete onesti su ciò che Dio sta perdonando nella vostra vita. Lord Herbert credo che lo disse molto bene, disse: chi non riesce a perdonare il prossimo rompe il ponte su cui deve passare lui stesso. Che cosa abbiamo imparato? Che abbiamo un problema, il peccato, che Dio ha una soluzione, il perdono, che il Signore richiede qualcosa, una confessione, che c'è un prerequisito, perdonare il prossimo. Un cristiano che non perdona è una contraddizione, una creatura orgogliosa, egoista, dalla memoria debole, che ha dimenticato che i suoi peccati sono stati lavati via. Imparate a confessare, miei cari, e prima di confessare, imparate a perdonare.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.